In altre parole.
Oggi completiamo la settimana in compagnia del nostro ospite Emiliano Reddia, autore televisivo e scrittore. In libreria è appena sbarcato il suo romanzo Le Mosche, edito dal Saggiatore. L'altro romanzo del 2014 si intitolava Per me è scomparso il mondo, per Corrimano Edizioni. Eccoci Emiliano, buongiorno.
Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
Ecco, noi in questi giorni, gli ascoltatori più fedeli lo sanno, abbiamo cercato di rileggere con una chiave narrativa altra l'attualità, rifacendoci anche alle opere di Jean de La Fontaine, favole con un morale, un finale, insomma. Quindi abbiamo parlato di carceri, di pandemia e oggi invece con lei vorremmo affrontare la condizione dei migranti che arrivano in Europa e comunque in Occidente in generale e si trovano dei muri. E questo fa parte un po' della nostra quotidianità con stragi del mare o sui monti, insomma, sono drammi che accadono quasi ogni giorno ma non fanno più notizia. E questa storia come la legge lei, Emiliano Reddia?
Ma i migranti stanno vivendo sulla loro pelle, visto che considerato che noi abbiamo parlato per tutta la settimana di immaginari distopici, di quanto sia distopica la contemporaneità, stanno vivendo sulla loro pelle un vero e proprio dramma distopico che somiglia a tante pellicole, racconti, ne cito soltanto una, la saga di Mad Max, che credo sia una delle più famose dal punto di vista appunto del racconto del prosciugamento delle nazioni dal punto di vista delle risorse e della lotta tra bande. Queste persone scappano da luoghi che sono stati completamente impoveriti da anni e anni di sfruttamento economico da parte di società certamente occidentali, ma non solo, in cui sono stati alimentati scontri quasi tribali tra predoni che incontrollati producono violenza. Quindi stiamo parlando di persone che la distopia la vivono veramente e scappano esattamente perché la loro casa è in fiamme. David Foster Wallace diceva che non si può capire il suicidio di una persona depressa se non si capisce la persona che si lancia da un palazzo in fiamme. Ecco, le persone che fuggono e che affrontano questo percorso che è fatto in buona percentuale di morte, della loro morte, della morte dei loro cari, scappano da territori che sono stati completamente devastati e in cui l'Occidente ha evidentemente la sua colpa in questo tipo di devastazione. In più il migrante vive una condizione di discrasia, io direi ontologica, filosofica, cioè la parola migrante ci riporta al fatto che qualcuno si sta spostando e quindi ha uno status transitorio. Invece, per la mancanza di politiche di accoglienza, di cui magari parleremo fra pochissimo, il migrante vive una condizione di stallo, quindi nel suo spostarsi esso è alla fine acquisisce uno status che è fermo, cioè si muove per andare da un paese all'altro, per cercare una propria vita, per cercare di andare avanti, così come si muovono le narrazioni verso nuovi sviluppi, ma in realtà poi rimane imprigionato in quello status. E questo per la mancanza di politiche che appunto cerchino di accogliere queste persone e perché fondamentalmente sono usati come bomba sociale da paesi che non ho paura a definire simulazioni di democrazie come sono appunto l'Egitto, la Turchia, che usano i migranti per minacciare gli stati dell'Unione Europea e non solo.
Certo, e perché noi abbiamo questa rimozione collettiva, viviamo questa rimozione collettiva, siamo ancorati all'idea che rischiamo l'invasione?
Allora, noi cittadini che ci affidiamo alle istituzioni viviamo un senso di disagio, perché noi siamo dei cittadini e in quanto cittadini abbiamo dei diritti e dei doveri. Ma vediamo delle persone che entrano nei nostri, virgolettato, io sono un globalista, nei nostri paesi, nelle nostre città, che però non hanno lo stesso status di cittadini, ed è questo il problema che innesca uno scontro, non dico di civiltà, ma di società tra la persona della strada e la persona che sbarca. Perché chi non è provvisto dello status di cittadino è una persona che io non so definire, e quello che io non so definire mi spaventa. E quindi queste persone immagino che non abbiano un'identità, comincio a immaginare che non abbiano i miei stessi doveri, quindi quello di pagare le tasse, quello di essere produttivo, così come so che non hanno i miei stessi diritti, però diciamo che è sempre l'uomo della strada fatidico, un po' di questo, lo possiamo dire, dei diritti degli altri sono un po' sempre fregato. Quindi sarebbe compito degli stati far acquisire a queste persone un percorso che li porterà allo status di cittadini. Questo è l'impegno che deve prendere l'Unione Europea.
Certo, ma alla fine siamo un po' tutti complici. La notizia sulle stragi dei migranti emergono solo quando ci sono veramente delle immagini piuttosto inaccettabili.
Questo è un aspetto interessantissimo del dramma dei migranti, che come in quasi tutti i drammi raccontati nella nostra contemporaneità vive i suoi momenti di auge, di accensione dei fari nel momento in cui ci sono delle immagini forti. Per esempio, è di stanotte la notizia che l'Ocean Viking, che è carica di 572 migranti, dopo che un naufrago si è buttato in mare, dopo minacce da parte delle ONG, verrà accolta ad Augusta. Non se ne parla, bellamente. È sempre di stanotte la notizia che è stato ritrovato il relitto al largo di Lampedusa, quello in cui hanno perso la vita tante persone. Non se ne parla. Si parla di migranti soltanto quando abbiamo delle immagini potentissime che fanno lo spot a questo tipo di eventi. Mi ricordo la foto di Ceuta, del bambino che viene tenuto dal soccorritore con questi guanti rossi, e non sappiamo se il bambino è vivo o morto. In realtà poi il bambino è stato salvato ed era assolutamente, per fortuna, vivo. Però quella foto ha fatto il giro del mondo, e probabilmente se non ci fosse stata quella foto, che era un potentissimo acceleratore di clickbait, e le homepage dei siti italiani nel mondo probabilmente avrebbero parlato di Ceuta come un caso di respingimento minore. Invece quella foto faceva innescare in ognuno di noi la volontà di sapere quale fosse il destino di quel povero bambino. Tanto che sotto a quella foto non c'era mai l'indicazione il bambino è salvo oppure è stato salvato un bambino, no, era volutamente tutto tiserato in maniera artistico-narrativa per poter fare in modo che noi scoprissimo come era andata a finire e quale fosse stata la sorte di quel bambino.
Certo, ma lei se ne immagina una narrazione nuova, diversa sulle migrazioni? Abbiamo poco tempo, però un accenno.
La devo assolutamente immaginare, e me l'immagino appunto come quello che stavo dicendo prima. L'Unione Europea è è una delle istituzioni più forti nel mondo in materia di tutela dei diritti umani. L'Unione Europea ha dalla sua parte una grande civiltà, è una grande storia di tutela dei diritti umani, e dovrebbe di comune accordo muoversi verso appunto l'acquisizione dello status di cittadini di queste persone che vengono da noi, che ci sembrano numerosissime, ci sembrano dei numeri che non siamo in grado di controllare, ma che in realtà non sono numeri così elevati e che noi possiamo controllare. Nel momento in cui le persone migranti verranno accolte e verranno inserite in un processo che le porterà ad avere una cittadinanza, noi avremo disinnescato completamente la cosiddetta bomba sociale dei migranti che ogni spesso, Turchia ed Egitto ci lanciano.
Grazie Emiliano Reddia, è stato un piacere averla come ospite, in altre parole. Insomma, alla prossima qui su Rete 2.
Benissimo, è stato un piacere mio, assolutamente. Grazie di tutto, è stato veramente bello discutere dell'attualità con voi.
Buona estate, a presto.
Buona estate.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.